Secondo esempio, la rinuncia al dominio passa anche attraverso il riconoscimento dell'uguaglianza. L'uguaglianza è così poco spontanea che esige non solo un fondamento assoluto nell'interdetto, appunto, no? Non uccidere, ma anche un principio di applicazione che venga a spaccare tutti i salvacondotti che noi ci diamo così facilmente, per dire però in questo caso io lo considero inferiore. Sì, siamo tutti uguali, però insomma. La fede giudaica e poi la fede cristiana annunciano proprio una tale uguaglianza. È l'uguaglianza dei figli di Dio. Riconoscere in ogni essere umano un figlio di Dio significa dirlo unico e dotato di un valore assoluto perché personalmente amato da Dio. A questo livello nessuna gerarchia può essere messa in atto e neanche una riduzione a massa in cui l'individuo sparisce. E come fonda questa uguaglianza l'affermazione cristiana? Come la fonda? Dicendo che in Gesù Dio si è fatto uomo, si è fatto uguale, capito? Dio in carne ed ossa si è fatto l'uguale dell'uomo, di ogni uomo. Egli ormai è il suo corrispettivo, il suo faccia a faccia, no? Andrà anche più in là, mostrandolo inginocchiato ai piedi dell'uomo per lavargli i piedi, appunto. Come mi sarà possibile immaginarmi superiore a qualunque altro uomo quando io affermo che Dio stesso si è fatto il mio uguale? Vedete come nel discorso cristiano l'affermazione della dignità uguale di ogni uomo è fondata sulla misteriosa identità di Gesù Cristo, in cui l'io sono dell'uomo e l'io sono di Dio coincidono. Per questo è stato ucciso, perché si faceva uguale a Dio, lui che era così uguale a noi in umanità. Queste sono considerazioni vertiginose, appunto della trascendenza, no? Se io credo che ogni uomo è ugualmente amato da Dio, vuol dire che chiunque ha agli occhi di Dio dignità uguale a quella di Gesù, l'uomo di Nazareth, nel quale il Padre riconosce la sua immagine. No? La Scrittura dice che Dio non fa eccezione di persona. Egli accoglie ogni essere umano come uguale a suo figlio. D'altra parte sappiamo che questa uguaglianza così fondata non è dissociabile dal rispetto insuperabile della differenza tra le persone. E qui il Dio cristiano accenneremo qualcosa, no? Il Dio trinitario di cui noi rivendichiamo il modello non può essere concepito che nella perfetta uguaglianza di tre persone distinte, no? Sono già. Le conseguenze di questo fondamento dell'uguaglianza sono proprio tante. Per esempio, come manifestare da parte nostra nei confronti di ogni uomo una devozione simile a quella che noi diamo a Gesù Cristo nelle nostre chiese? Che è tutto il tema della santità, del rapporto col povero, no? Se è fedele a ciò che dice, il cristiano deve arrivare fin lì, a una devozione per l'uomo. Certo, poi sappiamo che passa attraverso mediazioni, analisi economiche, sociali, politiche, perché questa singolarità di ciascuno si realizza all'incrocio di tutto ciò che costituisce le società, la cultura, l'economia, lo sappiamo, sappiamo. Però il senso è quello lì. La direzione è quella lì, il significato è quello lì, il sentire è quello lì. Sentire l'altro con devozione. Cioè, questa è la fede. Dobbiamo essere coscienti che riconoscere, vivere e promuovere l'uguaglianza reale delle persone fa tutt'uno con l'atto di fede in Dio, anche se questo non è esplicito. Il solo luogo reale dell'incontro di Dio è quello di incontrarlo nella sua opera. E quale è il luogo più vicino di quello nel quale egli porta a qualcuno un amore singolare, e cioè all'uomo la cui dignità è stata offesa? E allora si ripete l'idea. Il luogo privilegiato per incontrare Dio è entrare nell'impegno, nella lotta per raddrizzare l'umanità ferita. Ecco perché quando la trascendenza aprirà il sipario, Matteo 25. In realtà il divino dell'umano consiste tutto in gesti di alzare lo zoppo, di liberare il cieco, di dare da mangiare l'affamato. No? In questo impegno per la fraternità fin dove arrivare? Il Vangelo risponde, terzo esempio di cosa vuol dire impegnarsi per l'umanizzazione al modo di Dio. No. Il Vangelo risponde fin dove bisogna arrivare con la fraternità, fino al perdono. Perché la messa in atto di un'umanità umana o l'entrare nello sforzo di diventare uomini, di umanizzazione, non può non mettere in conto tutti gli scontri, i malintesi, i conflitti, le forme del disprezzo. Sappiamo che appunto gli interessi diversi si accordano con difficoltà. Sappiamo che il desiderio di uno che vuole continuamente allargarsi di più nel campo materiale e sociale su cui ha presa, donde le sopraffazioni, no? E poi tutte le gelosie, e poi tutte le forme di cattiveria, la volontà di far del male, i disordini strutturali, eccetera. Non c'è più niente di fraterno in un mondo in cui regnassero e si moltiplicassero all'infinito la violenza, la paura e la vendetta, spirale che conduce alla disumanizzazione. Donde la necessità che intervenga un movimento contrario, che consiste nel volere sempre il rispetto dell'umanità di ciascuno e in ciascuno, e dunque il perdono degli sbagli e dei torti. Non soltanto per far breccia nel male che dilaga, ma anche anzitutto per permettere al colpevole, virgolette, di riprendere fiducia nella sua capacità di diventare umano, di ridiventare umano. Il perdono, lo sappiamo, non nega le ingiustizie commesse né le necessarie riparazioni, ma è l'atto d'amore con il quale io affermo che la persona che mi ha offeso vale di più del suo gesto dunque io rifiuto di imprigionarla in quel gesto, anche se essa lo deve pagare. È il cammino di riconciliazione, di cui testimonia il virgolette Dio dei Vangeli. Egli ci ha riconciliato con Lui nel Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe. Cioè, si tratta di scavalcare il rapporto di un do ut des, di un equilibrio di interessi. Dio non calcola, non negozia. Egli dà la sua vita per insegnarci a rivivere. È la generosità totale del perdono, che non chiede niente di ritorno. Potrebbe l'umanità esistere? Potrebbe resistere come umana? Se la fraternità a cui essa tende non disponesse come di un supplemento di anima, della risorsa del perdono. C'è stato un uomo. Questa è la singolarità del cristianesimo. Uno dice, vabbè, ma l'uomo così dov'è? I cristiani dicono, c'è stato. Capito? C'è un uomo. Tra noi c'è un uomo. Se l'uomo trova il senso della sua vita dedicandosi, dandosi perché l'umanità viva in verità e osando il perdono, appunto. E questo lo può fare perché crede nell'amore, perché si sa amato. Cioè uno non può perdonare se non ha dentro un po' di amore, no? Se ti resta un po' di amore, c'è la possibilità di perdonare, no? Se non c'è amore, è chiaro, è impossibile. Se questo è il senso della vita umana, no? Si vede come l'affermazione cristiana trova tutta la sua pertinenza. Essa che pone come criterio di salvezza l'amerai il prossimo tuo come te stesso. Certo, questo programma amatevi gli uni gli altri, sappiamo, non è specificamente cristiano, no? Si ritrova nella maggioranza delle sapienze, nelle morali, delle grandi religioni o spiritualità. La specificità cristiana sta nelle parole come io ho amato voi. Cioè, il cristiano crede che in un certo momento della storia umana c'è stato un uomo, un'esistenza umana, che ha totalmente realizzato il programma di umanizzazione, in cui noi ancora oggi cerchiamo il senso, no? Questa esistenza si chiama Gesù, il Cristo. Ecce Homo, no, c'è il Venerdì Santo, Giovanni 19,5. Si poteva dir meglio di questa frase ironica, probabilmente ironica, che Pilato getta in pasto alla folla. Probabilmente lui diceva semplicemente, ecco il tizio, toh, adesso com'è conciato, quello che mi avete portato qui. Egli non vedeva che aveva davanti a sé l'uomo, che portava alla sua perfezione ciò che la condizione umana può diventare e che realizzava la salvezza perché il compimento del progetto che orienta tutto il dinamismo della creazione diviene possibile. L'uomo umano esiste. È il figlio. La manifestazione stessa di Dio in terra umana. Ciò che dà senso alla storia del mondo, ciò che rende umana l'umanità e compie il parto del mondo, per usare l'espressione nel capitolo 8 della lettera ai Romani, che tutto il mondo soffre nelle doglie di un parto, no? Per dar senso alla storia del mondo, ciò che dà senso alla storia del mondo, il Figlio di Dio lo ha vissuto pienamente. E allora essere veramente umani non è un progetto impossibile. Le scelte, la maniera di vivere di Gesù possono servire da criterio per riconoscere coloro che prima di lui e dopo di lui si saranno incamminati su questa via. No. Il criterio dell'umano, appunto. Che poi le religioni, i popoli stanno con le loro risorse, con la loro storia, stanno cercando di esprimere, di concretizzare, di indicare, no? Come saggezza, come... Ma c'è anche di più, c'è anche di più. Questa aspirazione fondamentale in cui l'umanità prende respiro, prende speranza, ma che si scontra con la morte, riceve qui la promessa che essa può espandersi al di là delle sue attese. L'esistenza del Nazareno fu tale che nella sua umanità si è elevata una luce inattesa. Nel cuore della nostra finitudine, senza sottrarsi a niente di ciò che è umano, un amore ha fatto breccia. E la realtà misteriosa che noi chiamiamo Dio vi si è implicata fino alla morte e ne ha fatto un cammino di vita. E quindi l'umanità, se segue questo cammino, è sollevata a una speranza incredibile, sollevata fino a divenire, virgolette, divina. No. Ma... lì Gesù evidentemente ci porta in un'aria rarefatta. E allora questo comporta, e adesso il lavoro che ci aspetta è questo lavoro impegnativo. Siccome i cristiani dicono che c'è stato un uomo, bisogna andare a pescarlo. No? Cioè, questa proposta ci comporta che noi entriamo seriamente, onestamente nella storia. Quindi tutte le questioni che nascono sul Gesù storico, sulla credibilità dei Vangeli, sulla testimonianza, sul fatto che abbiamo... sono tutte questioni serie oggi. Non le puoi scavalcare e dire che tanto per noi è vero. La proposta cristiana si riferisce a una storia. E se essa si basa su dei testi è perché questi parlano di avvenimenti. Bisognerà vedere in che maniera questi testi parlano di questi avvenimenti. Bisognerà chiedersi se sono credibili, ma sono credibili in che cosa? Perché parlano ancora una volta di uomini che hanno riconosciuto il senso della loro vita in quello che hanno visto in Gesù. Vedete che siamo sempre lì comunque, se no non raggiungi niente. Ok, questo è un lavoro che con calma faremo. Si trattava, dunque, nella prima parte avevamo percorso tutto il tema della questione del senso, E poi in questa seconda abbiamo invece così elaborato il tema dell'umanizzazione dell'umanità, la questione della salvezza. Il foglio che avete lì dell'altra volta vi dà tutti i passaggi che abbiamo fatto riprendendo stasera e poi portando a termine questo discorso. Va bene, facciamo così, dormiamoci sopra. Che la mia è una brutta roba. Perché non quando il circa, si la vostra stufa, ha sempre il rimedio di anche dorma sura. Domani è un altro giorno, tornerà a domandare dove va la vita, che senso ha la vita, come fa a raggiungere Gesù. Tanti stanotte andorma. O no, Fausto mi sembra che non abbia intenzione di dormire. Va bene, dai, intanto il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.